con gratitudine al Signore per tutto ciò che ci ha dato in questo tempo di Pasqua, al termine della quarta domenica della quarta settimana, e con la lettura del libro dell'Apocalisse chiediamo che la luce della risurrezione del Signore Gesù sia sempre presente nella nostra vita quotidiana.
Dal libro dell'Apocalisse, al capitolo sesto, i versetti dall'1 all'8. E vidi, quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli, e udì il primo dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono: «Vieni!» E vidi, ecco, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco. Gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva: «Vieni!» E allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda. E gli fu consegnata una grande spada. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva: «Vieni!» E vidi, ecco, un cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva: «Una misura di grano per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, olio e vino non siano toccati». Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva: «Vieni!» E vidi, ecco, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra, per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra. Parola di Dio.
La visione del trono al capitolo quarto è il nostro punto di partenza. E la cosa più conveniente è mostrare o suggerire come questa visione del trono e della sovranità di Dio creatore, che si prolunga poi col capitolo quinto, domina tutto il resto dell'Apocalisse e tutti i capitoli che seguono, e anche l'inizio del capitolo sesto, e tutte le operazioni, diciamo, che si compiono sono descritte come guidate dal trono di Dio. Non è nominato direttamente Dio come colui che comanda immediatamente, e questo probabilmente per una salvaguardia della trascendenza di Dio, e però le voci che comandano e gli attori che si presentano sono guidate dal trono. E questo mi pare molto importante, se teniamo conto di questo aspetto, noi vediamo che, noi vedremo come tutto si ricollega esplicitamente al capitolo quarto, fino ad arrivare, possiamo anche notare il capitolo decimo, come anche lì ci sono le voci come di tuono, che mi pare sono le voci del capitolo sesto, un tuono, i tuoni, e al versetto 4 del capitolo decimo, sono i sette tuoni che stanno, quando parlarono i sette tuoni, Giovanni sta per scrivere quello che deve scrivere, il contenuto di questi voci di tuono, però riceve il comando di non scrivere, e a quel punto invece deve e riceve il libro che ormai è aperto, il capitolo decimo, lo riceve dalle mani dell'angelo, all'angelo l'ha consegnato Gesù, l'agnello che ha aperto il libro, riceve il comando di divorarlo come Ezechiele, e poi il comando esplicito al versetto 11 del capitolo decimo di profetare, e di lì comincia il contenuto del libro. E qui abbiamo quindi, secondo il suggerimento veramente di pochi, abbiamo nel capitolo sesto non tanto il contenuto del libro, che, o del rotolo meglio, che viene dissigillato progressivamente dall'agnello, quanto invece la descrizione dei giudizi di Dio lungo la storia. Abbiamo diverse interpretazioni e vediamo insieme che cosa ciascuno può avere raccolto da questo inizio del capitolo sesto, dove sappiamo che il Corsini lo intendeva della storia dell'umanità, cioè dalla Genesi in avanti, la descrizione, altri lo intendono di giudizi escatologici, giudizi di Dio, che comunque si interrompono, sono giudizi parziali, crescono sempre più nei vari settenari di sigilli, poi ci sono le trombe, poi ci sono le coppe, i giudizi crescono sempre più nel loro effetto distruttivo. Mi pare che qui c'è un quarto prima solo, poi insomma cresce, e alla fine sono giudizi, diciamo, generali, universali sul male, e c'è una progressione insomma nei giudizi di Dio. Si può, ecco, termino dicendo che il capitolo 4 presuppone che il regno di Dio che è in cielo si affermi sulla terra, come diciamo nel Padre nostro, come in cielo, così in terra. In terra non è ancora, non è così, in cielo lo è. Il capitolo 4 mostra che in cielo domina, tutto si sottomette a Dio. Ricordiamo i 24, che non sappiamo bene chi siano, però sono dei re, perché hanno la corona, e sottomettono il loro regno al Creatore. E ci sono simboli politici come questo, ci sono simboli cultuali di liturgia, ma insomma tutti convergono questi doppi simboli nella sottomissione a Dio nel suo regno. Mentre sulla terra non è così, sulla terra non c'è il regno di Dio, Dio non regna sulla terra, e il problema è come instaurare il regno di Dio sulla terra. Ecco, passo la parola a voi, aggiungo solo questo, che è un anticipo naturalmente, ma che dovrebbe giustificare il fatto che molti non pensano secondo questa linea, soprattutto perché vedono al capitolo decimo quello che viene tradotto piccolo libro come un libro diverso. Difatti lo traducono piccolo libro. E questo però è molto contestabile, perché si dovrebbe tradurre il libro anche là. Tra l'altro anche biblion in greco vuol dire libretto, vorrebbe dire, ma veniva usato come, perché se la, libro in greco si dice biblos, perché è necessario adesso dire qualcosa sul greco. Invece il termine che viene sempre usato è biblion, che sarebbe un diminutivo, ma che veniva usato per libro, biblion o rotolo, e la biblaridion, dice il capitolo decimo. Però non, no, quelli che la stragrande maggioranza pensa così, tra l'altro non nota che al capitolo decimo, versetto 8, proprio lo stesso libro viene chiamato Biblion invece. Quindi questo piccolo libro è la stessa cosa che il libro, non sono due cose diverse. Guardate, perché è il greco, o anche forse l'italiano, al capitolo decimo, versetto 8, viene chiamato libro. È lo stesso però, è chiaro che è lo stesso lì, no? Quindi non ha molto senso questo. Credo che sia dimostrabile che è lo stesso libro e quindi noi possiamo seguire, diciamo, la vicenda da un lato dei giudizi di Dio, dall'altro di questo libro che nel frattempo viene aperto e che provoca la realizzazione finale del disegno di Dio, del suo regno sulla terra. E il suo regno sulla terra, perché così prevede l'Apocalittica, l'Apocalisse di Giovanni, la Gerusalemme nuova, la Gerusalemme celeste, cioè, scenderà come nuova sulla terra. Dirà alla fine che scende. Non dice che la terra che sale, dice che la Gerusalemme scende come nuova sulla terra. La terra verrà trasformata nella Gerusalemme celeste. Forse ho fatto più confusione di un aiuto concreto. Vediamo sui versetti di oggi in particolare. Microfono. Vediamo questo, dai. Ecco. Acceso. Sì.
Dicevo che ero rimasta distratta, quindi non ho seguito molto il discorso di Giovanni dal parallelo del Vangelo che avevamo appena letto, perché mi pareva che fosse la realizzazione di queste chiamate dei vari cavalli, cioè comincia a entrare il male sulla terra. Comincia a entrare l'atto finale, insomma. E quindi questa questione di Giuda mi aveva molto colpito, come se anche lui fosse stato chiamato in qualche modo a intervenire, perché non è poi lui che interviene. Quello che devi fare, fallo subito, gli viene detto, insomma. E quindi mi aveva colpito questa coincidenza.
A me ha colpito, insomma, mi sono un attimo interrogata sul fatto che sono questi esseri viventi che gridano con voce di tuono, vieni. Intanto io avevo sempre pensato che vieni fosse lui che invitava il cavallo a venire, quindi a compiere un giudizio.
Chi è il soggetto?
L'essere vivente invita a venire il cavallo, il complemento c'è.
Sì.
Mentre qui al cavaliere, cioè. E mentre qui a margine da precedenti letture ho scritto altre ipotesi, cioè vieni rivolto forse al cavaliere, oppure un invito a Giovanni a vedere, oppure un invito alla parusia. Io penso che vieni, cioè penso, io avevo sempre pensato che sia l'invito al cavaliere, vieni. E mi sono chiesta perché siano questi, chi sono questi esseri viventi che stanno intorno al trono e gridano sempre santo, santo, santo. Forse sono da identificare coi serafini di Isaia, santo, santo, santo. E tornando alla pagina di Isaia, questi serafini con ciascuno sei ali, con cui si coprono la faccia, si coprono i piedi, con due volano e proclamano la santità di Dio, sono quelli che purificano le labbra di Isaia, che aveva detto: sono perduto perché un uomo dalle labbra impure io sono, in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. E quindi uno dei serafini, con un carbone preso dall'altare, purifica le labbra di Isaia e dice: è scomparsa la tua iniquità, il tuo peccato è espiato. Insomma, questo loro proclamare incessantemente la santità di Dio implica che il loro ruolo attenga al giudizio. Appunto, Dio è santo, e quindi mi sembrava questo vieni, e poi queste sciagure che si abbattono sulla terra in seguito appunto alla loro proclamazione della santità di Dio, e si potrebbero riassumere forse con le tragedie che affliggono la terra, cioè la guerra, la peste, la carestia, eccetera. Insomma, mi sembrava che tutto questo, anche andando avanti, questi settenari concatenati l'uno all'altro, che non arrivano mai a una conclusione, insomma, è molto lungo da leggere, si aspetta questa conclusione interrotta dall'invocazione, fino a quando, mi sembrava proprio che desse l'idea delle doglie del Messia. C'è un grande travaglio della storia e della creazione, mentre appunto si sciolgono i sigilli di questo rotolo, che verrà poi letto dall'agnello, cioè con la sua immolazione. Però forse semplifico troppo.
Ho provato a vedere un pochino un collegamento tra la funzione che ha ogni cavallo cavaliere con quella degli altri. Nel commento che leggo, è saltato fuori che appunto il primo porta una guerra di distruzione. Il secondo porta l'odio che spinge appunto le persone a farsi del male. E poi quella specie di elenco che viene fatto alla fine, no, della nostra pericope. Il terzo, che porta la bilancia, questa bilancia e la frase che l'accompagna, no? Una misura di grano per un denaro, tre misure d'oro per un denaro, olio e vino non siano toccati, indica proprio, sembrerebbe indicare la penuria di ogni bene, quello in cui alla disperazione le persone si trovano a contare la minima quantità di cibo, perché siamo veramente a raschiare il fondo, ecco. Mentre il cavallo verde, che per noi verde è un bel colore, no? In realtà qui appunto indica la morte, e secondo appunto il commento indica la malattia, i segni della malattia che portano alla morte, no? Cioè questa faccia che diventa verde per la corruzione. L'elenco che c'è alla fine: la spada, la fame, la peste e le fiere della terra, quindi vediamo, non è un elenco che segue l'apparizione dei cavalli, perché sarebbe la spada, le fiere della terra, cioè l'odio, la fame e alla fine la peste. Il primo sarebbe la guerra di distruzione, cioè la spada. Cioè l'arco, sì, scusate. No. C'è una guerra che produce altra guerra. Comunque mi sembra chiaro che appunto siano tutti segni negativi. Il motivo dei cavalli, per fare un parallelo, si trovava in Zaccaria 6, dove si parla di quattro carri, proprio all'inizio, però non ho capito bene qual è la funzione, non sembra una funzione negativa, perché al versetto 8 si dice: ecco, i cavalli che vanno verso la terra del settentrione calmano il mio spirito, cioè lo spirito di Dio, su quella terra.
È molto difficile. Ieri per me, ieri eravamo stati, ieri, l'altro ieri, così, eravamo stati nel paradiso, sembrava, e poi concludeva il capitolo di ieri dicendo: tutte le creature nel cielo, sulla terra, sottoterra, nel mare, tutti cantavano questa lode, onore, gloria e potenza al Signore. Oggi c'è un gran calo, ecco, oggi si arriva sulla terra, si può dire, cioè è nel cielo sempre, perché è Dio che procura tutto questo, però di fatto scendiamo su tutto un altro piano. Però guardando a margine si vede che sono tutti riferimenti della biblici, e quindi è come la realizzazione di quello che già era stato scritto, di quello che era stato detto. Il primo riferimento che si ha nella nostra Bibbia è Geremia, che al capitolo 15 parla proprio di quattro mali: la spada per ucciderli, i cani per sbranarli, gli uccelli del cielo e le bestie della terra per divorarli e distruggerli. E poi appunto c'è: chi avrà pietà di te, Gerusalemme, chi ti compiangerà, chi si volterà per contarti come stai, tu mi hai respinto. Ecco. Poi invece c'è, è ricordato Zaccaria 1, e Zaccaria 1 si rivolge un po' alle nazioni della terra, non proprio a Gerusalemme, almeno è scritto così. E poi invece arriviamo a Ezechiele 21, e sì, adesso ho perso il segno, scusate. A Ezechiele 21, i versetti 14 e 16, e di nuovo parla del massacratore che sarà rivolto, comunque mi sembra, contro il suo popolo, ecco. E poi ci sono la carestia, c'è la carestia sempre di Ezechiele al capitolo 4, 16, versetto 16. Al capitolo 4, versetto 16, che dice: ecco, io tolgo a Gerusalemme la riserva del pane, mangeranno con angoscia il pane razionato e berranno in preda all'affanno l'acqua misurata, mancando pane e acqua, languiranno tutti insieme e si consumeranno nelle loro iniquità. Quindi, e poi ancora Isaia 14, Ezechiele 14, 21, che parla di quattro castighi, e però ricorda che ci sarà un resto, e quel resto sarà quello che farà dire a tutti, ecco, 14, 21. E quel resto farà dire a tutti che il Signore non ha fatto queste cose senza ragione, quello che ha fatto contro questo popolo non l'ha fatto senza ragione. Allora ho pensato che l'interpretazione sia un grande richiamo del Signore a riconoscere Lui come il grande sovrano della terra, del cielo e di tutto.
Volevo fare una sottolineatura. Mi aveva colpito il versetto 2, quando parla del cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. La spiegazione del primo cavallo è una spiegazione di vittoria. Parte già con una certezza di vittoria, a differenza degli altri. E mi sembra che anche gli altri, anche se non se ne parla, abbiano in sé già questa vittoria proclamata per il primo. Non so come, è un pensiero che mi è venuto.
Allora, intanto io vorrei mettere a tema, perché per me non mi, insomma, questo primo cavallo mi continua a porre degli interrogativi, perché l'ipotesi che siano questi popoli parti vestiti di bianco, dei commenti, comunque a me pare proprio una visione bella, ecco, quella del primo cavallo continua a parermi una visione non di morte. E se, come abbiamo detto nei giorni scorsi, questi quattro esseri viventi sono la creazione, coloro che sono stati creati nel sesto giorno, cioè sono la creazione, l'uomo e queste tipologie di animali, e che anche a me è sempre sembrato vero, mi corrisponde per quel pochetto che posso capire io. Dicevo, se questi quattro esseri viventi chiamano innanzitutto vorrei sottolineare che l'agnello non è l'agnello che chiama queste cose, l'agnello, aprendo i sigilli, le rivela. Questo è il dato di fatto, questa è la storia sulla terra. È una storia che però comincia, se, per come io continuo a sembrare, a sentirlo, comincia con la vittoria di colui che ha vinto la storia. Avevo riguardato anche Matteo, che dice quando questi segni succederanno, insomma, c'è già la prima, comincia con la rivelazione della vittoria del Signore, poi c'è tutta questa distruzione che è la storia, è l'ordine della creazione, è l'umanità dopo che ha sbagliato, dopo che si è allontanata da Dio, guerra, morte, carestia, guerra e carestia, e poi, per ultimo, il grande nemico da sconfiggere che è la morte. E quando un professore, quando studiavo, potrai questo esame, sottolineava molto il fatto che l'ultimo cavallo fosse verde, nel senso che i cavalli verdi non esistono. Esistono cavalli bianchi, cavalli neri, cavalli rossastri, certamente sì, furbi, ma la morte non ha niente, certamente la distruzione e la carestia sono delle cose orribili che l'uomo procura all'altro uomo, ma la morte non ha niente di naturale, è lontana completamente, è astralmente contraria alla creazione, non esiste e dovrà essere sconfitta. Non esiste nel piano di Dio, esiste come? Non esiste per niente nel piano di Dio e sarà sconfitta.
Il fatto che sia l'agnello a sciogliere i sigilli mi fa pensare un po' che ci sia una certa contraddizione col primo cavallo e cavaliere, il cavallo bianco, il cavaliere che vince per vincere ancora, perché sarà l'agnello con la sua immolazione a vincere questa, a chiudere questa storia che qui si presenta come un cumulo di macerie. Non so se il cavallo bianco è un... Anch'io un po', come Barbara, penso che anche questo faccia parte di questa cavalcata di distruzione, anzi, quasi quasi, ma è una mia impressione che vedo che quasi tutti dicono il verbo è il verbo, insomma, per cui mi, se uno mi dice no, io retrocedo. Però mi pare che questo modo di vincere e vincere ancora sia un modo, lo spiega nel proseguo, attraverso il potere militare, la spada, attraverso il potere economico, perché a un certo punto i prezzi delle materie prime si innalzeranno, e poi di nuovo ecco il potere, la morte stessa, che è una sintesi di tutte queste distruzioni e porta a questo affanno che addirittura si porta dietro la morte stessa, gli inferi, ecco. E quindi è quello che volevo far notare, che mi sa, il fatto che è l'agnello che guida, è lui il vertice della storia, è lui il vittorioso che vince definitivamente questa distruzione, questo accumulo di macerie, sarà l'agnello a dire basta, a finire, a chiudere questa storia di distruzione. Non credo il cavaliere bianco, ecco. Mi sembra che invece faccia parte di questa corsa come un potere egemonico. Come fa a vincere questo potere egemonico? Attraverso questi poteri che ho elencato prima, potere militare, potere economico, e quindi le guerre, le carestie che ne conseguono. In definitiva, ecco, questo spiegamento, questo srotolamento della storia, però è guardato dall'agnello, che sta in cima come sgozzato e rappresenta appunto la passione del Cristo, che è quella che ha già vinto la storia e le sue macerie.
Se c'è qualcuno brevemente, che dobbiamo ormai chiudere.
Solo una cosa, mentre lo leggevamo stamattina, mi ha colpito molto quello che probabilmente tanti di voi hanno visto, e cioè la similitudine di ciò che viene detto qui con quello che Gesù dice nel Vangelo di Luca riguardo ai segni premonitori, che sembrano anzi elencati, esatto, uguali, gli stessi. E non solo, ma questi segni premonitori poi sono seguiti dalla persecuzione della Chiesa, e così come qui nella visione dell'Apocalisse l'apertura dei primi quattro sigilli segue l'apertura del quinto con la visione di coloro che furono immolati per il nome dell'agnello. Insomma, è molto impressionante, anche perché lo stesso discorso che Gesù fa è abbastanza così, insomma, è difficile forse collegarlo esattamente punto per punto, come di fatto anche noi abbiamo un po' di difficoltà a riconoscere ognuno di questi cavalieri, anche se certo ci sono dei segni indicativi. Vogliono dire in generale, mi pare che appunto la storia si consuma in questi avvenimenti così terribili, e, però ecco, il Vangelo di Luca a un certo punto dice: quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E questo mi sembra che sia un po' anche questo a guidare, secondo me, la lettura di questo passo dell'Apocalisse.
Non ho ben chiaro quello che devo dire, però al punto in cui sono arrivato adesso ho alcuni problemi anche su quello che avete detto. Dunque, io sono convinto sempre di più, poi magari cambierò idea, che Bocham ha ragione. Questo si chiama, è un esegeta Bocham, non so quanti l'abbiano aderito a lui. 20 anni fa lui ha dimostrato che questo che si vede in questi capitoli non è il contenuto del rotolo. Non è il contenuto del rotolo. Il contenuto del rotolo si ha dal capitolo 11 in avanti. E la vicenda del libro è fondamentale, lui ha dimostrato, secondo me ha dimostrato questo, è fondamentale la vicenda del libro per capire il percorso dell'Apocalisse. E il libro viene sigillato, disigillato pian piano, è aperto nelle mani, appare aperto nelle mani dell'angelo solo al capitolo 10. Giovanni non l'ha ancora visto il contenuto, deve mangiarlo prima per poterlo esprimere, e quindi ha mostrato secondo me come la conseguenza è che naturalmente questo non è il contenuto del rotolo. Che cos'è allora? Ecco il mio secondo problema rispetto a quello che avete detto, cioè sarebbe la storia. Siamo sicuri che è la storia questa? Cioè è una semplice descrizione del male che c'è nel mondo o sono i giudizi di Dio sul male? Leggiamo, perché bisognerebbe leggerlo almeno tutto il capitolo 6, bisognerebbe arrivare al capitolo 8, la prima parte, perché finisce lì. C'è l'interruzione voluta del capitolo 7 che a parte ha un significato, questa interruzione, ma il capitolo 7 è una specie di parentesi molto importante nel prosieguo del discorso qui. Guardate, leggete il versetto 16-17, cioè siamo al sesto sigillo, che è sempre molto importante, e poi ci sarà il 7 nel capitolo 8, altrettanto importante, che dà origine, però che non finisce, ma apre le trombe, sono tutte collegate, le trombe aprono le coppe. Bene, anche le coppe sono un segno del giudizio di Dio, no? Come le trombe, tutto può essere un segno positivo o negativo. Qui dice al versetto 16 che l'apertura del sesto sigillo, eccetera, il re, tutte, qui ha una dimensione molto più grande, e diranno, ci sono con le parole dei profeti, cadete su di noi, eccetera. Tra l'altro troviamo queste stesse persone, come diceva anche prima Camillo, nel discorso escatologico di Gesù, nei Vangeli, le stesse. E chiaramente nei Vangeli riguardano il futuro, a quanto pare, e non la semplice descrizione della storia, ma il giudizio di Dio sulla storia. E quindi ci dice, si nascondono dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché venne il grande giorno della loro ira, e chi può resistere? Questo è il versetto 17 del capitolo 6. Suggerisco per la nostra lettura, il capitolo 7 è la risposta a questa domanda. Per questo c'è una parentesi, cioè non è un caso. Capitolo 7, una parentesi che deve rispondere a chi può resistere? Perché tutto il mondo è sotto l'ira di Dio, che non vuol dire che Dio sia arrabbiato e odi l'umanità, vuol dire la situazione del mondo sotto il giudizio, lo sguardo della santità di Dio. Dio vuole la salvezza, ovviamente, questo dobbiamo acquisire questo ormai, questo linguaggio, che non significa che Dio odia l'umanità, ci mancherebbe. Ecco, però, come dice Paolo nel primo capitolo dei 3 Romani, tutto il mondo sta sotto il giudizio, sotto l'ira, sotto il maligno, dice Giovanni qui. Quindi questo aspetto mostra, secondo me, che qui si dovrebbe trattare del giudizio di Dio sul male della storia, e non solo la descrizione del male. E quindi questi angeli, questi sigilli mostrano il giudizio di Dio, è un giudizio parziale per adesso, ecco, poi bisogna vedere quali risultati otterrà, però ecco, l'ultima cosa e il primo rimarrà sempre un grande problema: se fosse così, il primo cavaliere, il primo cavallo, il primo cavaliere, positivo o negativo. Voi sapete che c'è una lunghissima tradizione che dice che lo identifica col il cavaliere del capitolo 19 dell'Apocalisse, che è la parola di Dio, Verbum Dei, la parola di Dio, cioè il Messia vincitore. E ci sono però delle obiezioni molto forti anche rispetto a questa identificazione, però ha dei tratti comuni, non si possono negare i tratti comuni, anche se ci sono dei veri motivi per distinguere i due. È però interessante che abbia qua dei tratti comuni. Quindi io, però lì le opinioni saranno sempre diverse, io penso che il primo cavaliere non possa essere negativo. Tra l'altro non dice nulla, non lo dice, negativo, non lo dice. È un angelo, probabilmente è come gli altri, i cavalli sono cavalieri, sono degli angeli, come sono degli angeli i quattro viventi che parlano con voce di tuono, vieni, è la voce di Dio, ma non si dice direttamente che è di Dio, perché Dio nell'Apocalisse, come nella tradizione giudaica posteriore, addirittura poi rimane, è sempre lui, ma rimane ancora di sopra, rimane misterioso, non è lui direttamente, però è sempre, parte tutto dal trono, quindi sono angeli chiaramente, e il primo potrebbe essere l'angelo positivo. Gli altri sono angeli distruttori, non sono demoni per l'Apocalisse, sono angeli. Nessuno chiede, non sono angeli che dicono vieni, perché c'è anche questa interpretazione, come se comandassero dei demoni, no. Non si dice, gli angeli non invocano la venuta dei demoni, sono tutti angeli, ci sono gli angeli del distruttore, del giudizio di Dio, come in Egitto, l'angelo, ma c'è anche l'angelo del Signore, a volte sono gli stessi, identificabili, l'angelo del Signore è un angelo positivo, è la presenza stessa di Dio. Insomma, il primo angelo a me sembra molto positivo, esce vincitore e per vincere ancora, il che è una specie di premonizione della vittoria finale. Penso che non sia identificabile qui col cavaliere del capitolo 19, anche perché questo fosse un tratto secondario, anche perché in questo momento il cavaliere del capitolo 19, che sarebbe l'agnello, è impegnato a aprire i sigilli, dire che è lui che apre i sigilli nello stesso tempo è quello che va, mi sembra difficile. E tuttavia c'è un rapporto, se c'è un rapporto io credo che sia positivo questo. E il fatto che dica che esce vincitore, fin dall'inizio è vincitore, per vincere ancora, io penso che indichi l'intenzione di Dio, che è quello della vittoria sul male, che non trionferà, il che significa il recupero dell'umanità, perché la vittoria sul male significa il recupero dell'umanità dalla schiavitù del male. E dobbiamo farlo mentre chiediamo che il Signore ci guidi anche nell'intelligenza, che ci dia luce per capire sempre di più la sua parola, la sua rivelazione. Preghiamo nel nome dell'Agnello che noi ricordiamo sempre dei suoi frutti di vita quando celebriamo l'Eucaristia, che è la cena dell'Agnello. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo.